Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Robe d'umore dei tifosi, robe di Up and Down, robe di Radio Bianconera, l'unica che conta, come ogni venerdì, dal lunedì al venerdì ovviamente, facciamo la conta dei giorni dalle 12 alle 13 con Luca Cavallero quest'oggi, pronto a parlarvi di tanti temi. Allora, cominciamo subito, perché secondo me c'è un tema che dobbiamo affrontare, dobbiamo andare dritti al dunque. Atalanta-Juventus, partita spartiacque fondamentale, e una chiave di lettura molto interessante. Saluto Manuel Moroni innanzitutto, che in regia si inchina come sempre molto elegantemente. Grazie a lui proietteremo la grafica, perché voglio affrontare il tema grazie a questa grafica qui e vorrei proporvelo. Innanzitutto iniziate poi a scatenarvi al 340 54 25 324 e parto con il dirvi che up c'è Andrea Pirlo, per il fatto che questa secondo me è la prima occasione della stagione, attenzione a quello che dico, la prima occasione della stagione in cui possiamo veramente misurarne il valore. Mi spiego meglio. Pirlo da inizio stagione ad oggi non ha praticamente mai avuto, non c'è mai stata una situazione, adesso vado a controllare, mi pare soltanto una circostanza inizio stagione a ridosso di ottobre, in cui in buona sostanza ha tutta quanta la rosa a disposizione, salvo Federico Bernardeschi, che vedremo quando si negativizzerà, perché questo è anche un tema, no? Affronteremo anche questo tema nel corso della nostra puntata. Però no, quello che volevo dirvi a riguardo è che più che mai questa è l'occasione per Pirlo per dimostrare che merita la riconferma, ragazzi. È inutile che ci nascondiamo, è un'occasione di vitale importanza, è un'occasione secondo me importantissima, secondo me lui stesso lo sa, e credo che la partita di domenica ci dirà molto per quanto riguarda il suo futuro, almeno a livello di percezione che abbiamo noi, a livello di percezione che possiamo avere per quanto riguarda il valore del Pirlo allenatore. Ragazzi, scatenatevi, mi raccomando, 340 54 25 324, perché ho la chiave di lettura per vincere con l'Atalanta. Ve la tira fuori il vostro Luca Cavallero dal cilindro. Dobbiamo mettere Danilo Basso e Cuadrado alto a destra, quella catena lì che tanto ha funzionato con il Napoli, e mi chiedo col senno di poi come mai Pirlo non l'ha proposta prima. Cioè, lui l'aveva già fatta al Camp Nou, ma mi chiedo come mai da inizio stagione ad oggi non si siano mai creati i presupposti per potersi imporre con quella catena lì a destra. Ve lo dico con grande onestà, questo è il mio punto di vista, e voglio sapere anche da voi che cosa ne pensiate. Secondo me, per vincere con l'Atalanta ci andrà sistematicamente questa catena a destra, ci andranno questi scambi veloci, imprevedibilità, uno che sale, l'altro che scende, Danilo e Cuadrado, e secondo me lì vinci. Poi dall'altra parte con Chiesa, ragazzi, non ce n'è, ma lo do per scontato che Federico Chiesa sarà dei titolari. Per quanto riguarda poi le ipotesi di formazione, perché dobbiamo anche iniziare un po' a parlare, no, dell'11 titolare di Bergamo, per quanto riguarda l'ipotesi, caldeggia anche un'eventualità legata alla possibilità di schierare Chiesa, Morata, Ronaldo e Dybala tutti e quattro insieme dall'inizio. Voglio sapere come la vedete. Io sono un po' scettico rispetto a questa ipotesi. Io lascerei in panchina Morata, metterei Dybala dal primo minuto, valorizzerei sì Chiesa da una parte, ma dall'altra parte questa catena qui, Danilo e Cuadrado, che secondo me sono di vitale importanza. Allora, arrivo subito al down, perché parleremo anche del rinnovo di Marco Cosimo da Graca. Non è down inteso Marco da Graca, ma down inteso come il fatto che noi siamo qui ad esultare per il rinnovo di un giocatore del 2002. E poi magari uno dice 2002, millennials, ragazzi, 2002 vanno per i 20 anni, intendiamoci. E la prendiamo come una società che punta sui giovani e siamo tutti contenti e felici. Ragazzi, ma è la prassi, ma ci rendiamo conto che all'estero hanno Foden, hanno giocatori di quel calibro lì, Musiala col Bayern Monaco. Cioè, ci rendiamo conto che in Italia siamo ancora indietrissimo? Cioè, prendiamo come una notizia positiva il rinnovo di un giovane che verrà verosimilmente mandato in prestito e siamo tutti felici, contenti, ale o... E alla fine poi magari questo qui la maglia della Juventus non la vede più. Nel senso che verrà mandato in prestito, verrà inserito in qualche trattativa di scambio. Io mi sono stufato veramente di questa mentalità arcaica che contraddistingue il calcio italiano. E voglio sapere la vostra. Per me è un down al calcio italiano. In questo senso, un down al calcio italiano. Dobbiamo puntare sui giovani. Dobbiamo cercare finalmente di svoltare. Dobbiamo cercare di invertire la tendenza. E non si può andare avanti così, ragazzi. Non si può. Veramente, veramente. Poi diventa anche complicato vincere in Europa. Ma non a caso, in Europa noi non ci siamo. Ah, complimenti a Pablo Fonseca, eh. Complimenti a Pablo Fonseca e alla Roma, noi non siamo come gli altri, noi non gioiamo delle sconfitte altrui. Complimenti a Fonseca, complimenti per aver passato il turno, complimenti per la semifinale. Però tanti romanisti lo volevano già zoppato a gennaio, è inutile che ci giriamo intorno, punto primo. Punto secondo, una semifinale va anche detto con grande onestà intellettuale. Dopo i nostri complimenti, la semifinale non vuol dire vincere l'Europa League, eh? Questo diciamolo con grande onestà, grande traguardo sì, ma non è che qui adesso la Roma ha vinto l'Europa League. Quindi dobbiamo anche dire questo tema. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate. Vi state scatenando, mi raccomando. Ipotesi catena di destra con Quadrado alto e Danilo basso. 340 54 25 324. Ciao Luca, finalmente riesco ad ascoltarti in diretta. Chi è? Chi è? Peppe da Benevento. Peppe da Benevento, ragazzi, che bella la campagna. Però non mi parlare di Benevento perché quest'anno ci è andata male, eh? Quest'anno ci è andata male ben due volte. Però insomma, solidarietà a te, che sicuramente avrei subito lo sfotto dei colleghi e degli amici. Finalmente riesco ad ascoltarti in diretta. Sì, sono d'accordo, per me se arriva secondo Pirlo merita la riconferma, diversamente fuori dalla Champions non ci voglio pensare. Vero, vero, vero. E molto passerà da Bergamo e molto passerà dal fatto che noi dobbiamo avere fiducia nel nostro allenatore, dobbiamo avere fiducia nel nostro allenatore, perché chi rema contro Pirlo in questo momento non è tifoso della Juventus. Chi spera, allora, chi fa delle critiche giuste, ok, ma chi spera nell'esonero di Pirlo a prioristico, secondo me non vuole il bene della Juventus. Lo stesso era la scorsa stagione con Sarri e lo stesso era per tutti quanti quei tifosi che criticano allenatori, giocatori. Secondo me bisogna dirlo con grande chiarezza. Bando alle ciance, perché adesso parleremo di un tema che ha riguardato la cronaca degli ultimi giorni, la riapertura parziale degli stadi in vista degli europei. Do il benvenuto a Radio Bianconera e lo ringrazio per la sua gentilissima disponibilità al direttore della clinica malattie infettive San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Professore, vorrei partire proprio da questo tema. Dal suo punto di vista, l'andamento epidemiologico, l'andamento statistico dei dati consente una riapertura parziale degli stadi in vista dell'europeo, che di fatto è dopodomani, perché siamo ad aprile, giugno, praticamente tra due mesi.
Ma allora, mi pare che per quanto riguarda l'europeo ci sia, come dire, la nostra federazione si sia già espressa con l'apertura dello stadio olimpico per la prima partita del 25%. Io credo che se continueranno questi numeri a decrementare come stanno facendo ormai da una quindicina di giorni a questa parte e quindi l'epidemia in qualche modo essere più controllata, penso che si possa ragionevolmente pensare a un'apertura degli stadi anche per il campionato italiano prima della fine del campionato. Perché lo stadio è in assoluto uno dei luoghi più sicuri, perché noi sappiamo che contagi all'aria aperta sono veramente molto molto improbabili, ovviamente non con una capienza piena al 100%, ma con una capienza 15-10%, cioè uno stadio che tiene 30.000 posti, 5.000 persone, non vedo dove sia il problema di mettercele. Si distanzierebbero ognuna di almeno 3-4 metri con la mascherina, con degli ingressi contingentati e separati. Sinceramente non vedo dove possa essere il problema. Io credo che sia anche questa una di quelle attività che devono in qualche modo, in sicurezza, attenzione, nessuno fa fare lanci in avanti, ma in sicurezza possa tranquillamente avvenire.
E lo stesso professore, perché qui ovviamente parliamo di calcio, nella fattispecie appunto parliamo di Juventus, però comunque siamo i primi cittadini, viviamo la nostra vita quotidiana, lo stesso lo si può estendere anche ad ambiti come i teatri, come i cinema, come tante attività che sono state purtroppo penalizzate da questa epidemia?
Ma guardi, allora, ci sono due scenari. Uno è quello della possibilità evidentemente di fare sempre più, ora che andiamo verso l'estate, spettacoli all'aperto. Quindi sicuramente concerti, teatro all'aperto, perché no? Anzi, perché sì, dovremmo dire. Quindi all'aperto, ripeto, il rischio è veramente molto basso e quindi speriamo che quest'estate torneremo a vedere magari non i concerti da 50.000 persone, ma voglio dire qualche concerto anche fatto bene, come è stato fatto già in altri paesi, con tutti i distanziamenti, con tutte le misure di sicurezza già quest'estate. E al chiuso credo che si possa anche lì con i giusti distanziamenti, cioè il cinema con una capienza ridotta magari al 50%, con i 3 metri di distanza tra uno spettatore e l'altro, mettendosi una mascherina. D'altronde io non capisco una cosa: nel supermercato ci posso entrare e al cinema no? Cioè sempre al chiuso stiamo parlando. Quindi voglio dire, il problema è che abbiamo definito negozio o supermercato come attività assolutamente di prima necessità, ma dopo un anno in qualche modo la nostra vita sociale è stata pesantemente compromessa anche a livello psicologico, credo che anche questo possa essere un modo per ritornare a quella socialità che in qualche modo è mancata, perché non avendo il cinema, non avendo il teatro, non avendo lo stadio, non avendo tante di queste attività, la nostra socialità è venuta pesantemente a mancare. Guardi, lo hanno fatto molti altri paesi.
Sì.
Gli Stati Uniti ripartono con gli stadi, sono già ripartiti con gli stadi, l'Inghilterra prevede di ripartire anche lei con lo stadio. È chiaro che noi qui stiamo un po' stentando con la vaccinazione, però comunque a oggi abbiamo il 15% della popolazione italiana che ha ricevuto già almeno una dose, quindi voglio dire, non è poca, ecco, insomma, voglio dire, se continuiamo a crescere, ragionevolmente arriveremo intorno alla fine del mese di marzo che dovremmo avere il 20-22% della popolazione italiana, vuol dire un italiano su 5, quindi qualcuno dice sì, ma apri gli stadi, ci possono andare solo gli anziani o gli operatori sanitari. No, non è assolutamente vero, ci sono un sacco di categorie che hanno già ricevuto,
certo,
la vaccinazione, quindi voglio dire, cerchiamo di essere un pochino meno chiusuristi, perché noi abbiamo avuto un estremo coraggio a chiudere, però mi sembra che lo stesso coraggio non ce l'abbiamo a riaprire, invece dovremmo avercelo.
Sono d'accordo con lei, sono d'accordo con lei anche da un punto di vista poi dell'etica, no, con cui si affronta questa epidemia. E guardi, abbiamo parlato del calcio, delle sfaccettature, no, legate al calcio professionistico. Per quanto riguarda invece lo sport amatoriale, dal suo punto di vista potrebbero venirsi a creare, alla luce dell'andamento in decrescendo che lei ha messo in evidenza, le condizioni per poter garantire lo svolgimento anche dello sport amatoriale, che di fatto è stato anche questo dilaniato dall'epidemia. Per esempio i campionati dilettanti sono stati sospesi, per esempio tanti giovani non praticano più sport, perché volente o nolente purtroppo si è andati incontro a questo. Le chiedo, potrebbero venirsi a creare le condizioni?
Ma devono crearsi le condizioni, ora forse non per questa fine di campionato, ma noi non possiamo prescindere da ripartire dal primo di settembre con tutte le attività anche amatoriali dello sport, perché men sana in corpore sano, vogliamo creare un popolo di gente sedentaria che non fa sport, ma certo, sarebbe una cosa devastante. Poi non è giusto che alcuni sport sì, altri no, e allora dobbiamo anche su quello studiare dei protocolli, perché si torni a fare anche lo sport di contatto, il calcio dilettantistico, il basket, la pallavolo, tutti quelli che sono tutti anche quegli sport, perché noi dobbiamo necessariamente ritornare a una normalità. È evidente che a settembre sarà più facile, perché avremo, speriamo, il 50-60% della popolazione già vaccinata, e quindi evidentemente sarà molto più semplice ripartire, però dobbiamo già pensarci adesso, perché se iniziamo a pensarci al 20 di agosto, come succede sempre in questo paese, evidentemente poi a settembre non siamo pronti.
Certo, certamente, ovviamente si spera di essere pronti per tempo. Per quanto invece riguarda l'estate, ovviamente qua ci spostiamo dall'ambito dello sport, però torno a ripetere la nostra quotidianità, possiamo pensare ad un'estate verosimile a quella dello scorso anno, oppure secondo lei saranno necessarie restrizioni, coprifuoco, ancora l'Italia colori? Dal suo punto di vista possiamo pensarci?
Io credo che l'estate sarà un'estate sicuramente migliore di quella dell'anno scorso, perché vede, l'anno scorso abbiamo fatto un'estate dove fondamentalmente avevamo il fuoco sotto la cenere che stava continuando a bruciare. Quest'estate invece quel fuoco sappiamo che c'è, ma lo stiamo controllando con sempre più vaccini, con sempre più tamponi, con sempre più tracciamento. Per cui io credo che sarà un'estate sicuramente da vivere con estrema cautela, ma un'estate che ci auguriamo che sia anche meglio di quella dell'anno scorso, un'estate fatta ovviamente di alcune restrizioni, perché è evidente che non potremo andare a ballare in 2500 appiccicati uno all'altro, però anche sui locali notturni, anche sui locali di intrattenimento, da ballo e quant'altro, anche su questi ci vuole sicuramente una nuova regolamentazione per consentirgli di lavorare anche a loro e per consentire appunto alle persone di divertirsi, perché sembra ormai che sia diventato che in Italia divertirsi è un peccato.
No, infatti.
mi pare che dobbiamo finirla con questo concetto che chi si diverte è il peccatore e invece chi sta rigorosamente a casa è il santo. Non è così, questa visione è una visione completamente distorta della realtà.
Certo, siamo d'accordissimo con lei, soprattutto per quanto riguarda i più giovani che sono i più penalizzati alla fine. Ma il sistema dell'Italia Colori, secondo lei, da quali deficit è caratterizzato? Perché di fatto l'andamento epidemiologico è stato contenuto, cioè non si è inciso in maniera proprio imponente, è stato contenuto e soprattutto caratterizzato da questa oscillazione tra aperture e chiusure provvisorie.
Ma io credo che il sistema colori alla fine abbia funzionato, perché se guardiamo rispetto ad altri paesi, noi sicuramente abbiamo fatto un lockdown a modo nostro, nel senso che abbiamo chiuso alcune attività, sicuramente ci sono state alcune che sono state più penalizzate di altre, però ci ha consentito di mantenere, diciamo, una, almeno da ottobre in poi, diciamo, una situazione, diciamo, che ha permesso più o meno a buona parte delle attività di continuare a lavorare, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista credo che abbiano funzionato. Sicuramente l'interpretazione dell'Italia colori a un certo punto è andata forse un po' oltre, perché noi avevamo avuto una regolamentazione non per le regioni a colori, ma addirittura per le province o le cittadine o i paesi a colori, cioè se i contagi in un quartiere di una città non vanno bene, vado lì e limito le attività, limito la circolazione, limito l'assembramento. Poi a un certo punto, questo era il primo DPCM, poi a un certo punto si è deciso di farlo a livello regionale. Allora lei capisce che una misura, che so, la Val d'Aosta fa 200.000 abitanti, è evidente che la coloro di un modo o di un altro va benissimo. Ma già la regione Piemonte o la regione Lombardia, che hanno milioni di abitanti, è chiaro che una misura che può andare bene a Torino magari non va bene a Biella e magari non va bene a Cuneo, quindi o da una parte è troppo poco, da un'altra è esageratamente tanto. Quindi il sistema colore secondo me va bene quando si agisce molto a livello locale, cioè il contenimento su livello locale è quello che in qualche modo ci dovrà far compagnia anche per il futuro. Cioè se ci sarà un paese in cui ci sono 10.000 contagi su 20.000 persone che ci vivono, è evidente che quel paese deve essere messo in zona rossa, deve essere chiuso, ma devono essere limitate le attività in quel paese, non in tutta la regione che gli è intorno.
Sì, sicuramente chiusure un po' più contenute, un pochino più circoscritte, che secondo me è un po' una chiave di volta interessante. Dal suo punto di vista, il Covid che impatto ha avuto sul campionato? Perché tanto si è discusso sul protocollo, sull'intervento delle ASL. Dal suo punto di vista ha avuto un impatto, diciamo, differente rispetto a quanto si prevedeva? Quando è stato stilato questo protocollo, con cui si è partiti con tantissime difficoltà, si è ripartiti meglio la scorsa stagione?
Ma secondo me il protocollo alla fine ha funzionato, nel senso che ha permesso di svolgere il campionato con una certa regolarità. Ora sono state ovviamente rinviate alcune partite, ma mi pare assolutamente poche rispetto a quello che a un certo punto l'anno scorso, quando si è ripartiti, ci si poteva aspettare. Quindi in tutto sommato mi pare che il campionato abbia avuto una certa regolarità, sia quello italiano che devo dire anche quello sia della Champions League che quello dell'Europa League. Quindi tutto sommato mi pare che abbia funzionato. Io credo che nel calcio ci sia troppa ipocrisia, perché io francamente, se avessi dovuto suggerire al governo italiano che cosa fare, avrei fatto la vaccinazione già a gennaio ai calciatori di Serie A. Sono 550 con 550 dosi, che sono quelle che hanno utilizzato per vaccinare qualche furbetto amico della politica, si metteva in sicurezza un campionato intero e si faceva un'esperienza prima in Europa. E poi quello che oggi ci chiede l'UEFA, perché l'UEFA chiede che i giocatori che andranno a disputare il campionato europeo siano vaccinati. Quindi è mancato anche in questo il coraggio, perché c'è nella gestione dei vaccini c'è tanto populismo e tanta ipocrisia, e qualche volta qualche scelta un po' più di coraggio anche da parte della Lega o da parte della federazione non farebbero male.
Sì, ovviamente. Grazie al professor Matteo Bassetti.
Grazie a lei, arrivederci.
E ringraziamo il professor Bassetti. Abbiamo affrontato tanti temi, tra cui anche questo argomento legato alla vaccinazione dei calciatori, che sicuramente divide in maniera imponente, però da un punto di vista statistico l'analisi dei numeri dice questa. Enzo scriveva: la parziale apertura è perché l'UEFA ha minacciato la FIGC, altrimenti non ci sarebbe stata. Ragazzi, bisogna anche un po' guardare avanti. Io da un punto di vista proprio personale la prendo con grande ottimismo, la prendo con grande anche soddisfazione il fatto che si provi, quantomeno si provi in totale sicurezza, perché non possiamo veramente continuare a pensare che il resto della nostra esistenza sia veramente caratterizzato solo ed esclusivamente dal Covid. Diciamo le cose con grande onestà. Poi, altro messaggio, ragazzi, scateniamoci. Il match Atalanta-Juventus, dobbiamo proiettarci alla partita di domenica. Ciao, perché non puntare su una fascia Cuadrado-Chiesa con Danilo centrale e De Ligt? Su Da Graco ho pensato la stessa cosa ieri. Io vedrei di buon auspicio obbligare le squadre ad avere l'under 20, anzi, tre under 21 in campo. Avevo letto 3 e 20, pensavo facessi under 23. Cosa possibile solo se la nazionale fallirà all'europeo, purtroppo, lo dice Nicola da Vicenza. Nicola, allora, secondo me questo tema è molto interessante. Per me dobbiamo cercare di uscire, abbiamo parlato di ipocrisia per quanto riguarda il Covid, dobbiamo cercare di uscire anche dall'alveo dell'ipocrisia per quanto riguarda i giovani, questi luoghi comuni. I giovani bisogna evitare di bruciarli, bisogna lanciarli con giusto criterio, insomma tutto quello che sentiamo, tutto quello che sentiamo. Poi però in Europa, torno a ripetere, vediamo un City che avanza con Foden, vediamo la grande parabola ascendente del Bayern Monaco con Musiala, per fare degli esempi. Noi rinnoviamo Da Graca e siamo contenti, no? La prendiamo come la notizia del secolo, abbiamo rinnovato un giovane, come se fosse veramente una cosa totalmente differente, una cosa da non fare. Non so come spiegarmi, perché è complicato il concetto, cioè sembra un'anomalia rinnovare il contratto per 3 anni ad un giovane, cioè è un paradosso, e lo trattiamo ancora come il giovincello. Ragazzi, ha 20 anni, Fabregas ha 16 anni, aveva la fascia di capitano dell'Arsenal, l'ha indossata in qualche partita, cioè secondo me siamo molto indietro a livello culturale per quanto riguarda il nostro calcio, ed è per questo che su Da Graca mi sento di fare questo tipo di analisi qui. Comunque no, allora il mio 11 ve lo dico, perché non schierare Danilo difensore centrale, mettere Szczęsny in porta, e dico mille volte Szczęsny in porta. A destra Danilo, per quanto riguarda la coppia centrale fare i Bonucci e De Ligt, a sinistra Alexandro, non abbiamo alternative, e secondo me questo è un tema che dovremmo analizzare per il fatto che Alexandro non è più un giocatore da Juventus, dobbiamo dirlo con grande schiettezza. Per quanto riguarda il centrocampo, confermerei Rabiot e Bentancur, però ve lo chiedo perché ho un mezzo dubbio per quanto riguarda il centrocampo. Rabiot e Bentancur si sono mossi bene nelle ultime due, però contro l'Atalanta, una squadra che ti viene a prendere altissima, caccetta gli uno contro uno in posizione anche avanzata, io ho un dubbio. Non è che forse Arthur, un giocatore che sa nascondere di più il pallone, potrebbe fare più comodo? Non lo so, io vi dico, in pole position Bentancur e Rabiot, con Arthur lì che scalpita, magari al posto proprio di Bentancur, ma voglio sapere che cosa ne pensate a riguardo al 340-54-25-324. Per quanto riguarda gli esterni, ve l'ho detto, ve lo dico da mercoledì, vi rompo i cosiddetti da mercoledì, per me Cuadrado a destra e Chiesa a sinistra, tutta la vita. Cuadrado da una parte e Chiesa dall'altra, l'unico modo per invertire la tendenza. Davanti Dybala e Ronaldo, ci proverei a lanciare Dybala dal primo, e secondo me contro l'Atalanta è la partita giusta, ragazzi. Fatemi sapere la vostra per quanto riguarda il vostro 11, questa è la mia. 340-54-25-324. Marco da Sestri Levante: gli è piaciuta l'intervista al professor Bassetti? Domande non banali e risposte di buon senso da parte di un bravo virologo. Ragazzi, secondo me ci va anche pensare un po' a cercare di invertire la tendenza, perché veramente è giusto affrontare l'epidemia con la cautela, però non possiamo veramente pensare che questa sia una nuova normalità. E secondo me sta anche a noi che lavoriamo nei mass media, che dobbiamo anche fare informazione, cercare di trasmettere questi concetti, perché io un avversario, per esempio Atalanta-Juventus, la Juventus si presenta a Bergamo per battere l'Atalanta, non è che non si presenta per paura dell'Atalanta, no? Lo stesso messaggio lo possiamo trasmettere per il virus. E sì, perché tantissimi di voi penso che hanno magari ci sono detentori di una tita, magari molti di voi sono in cassa integrazione purtroppo a causa delle restrizioni, a causa del fatto che comunque il virus ha avuto un impatto preoccupante sull'economia. Molti di voi hanno visto i loro guadagni ridimensionati. Molti di voi magari avevano progetti di vita, magari si dovevano sposare, magari avevano già prenotato per le vacanze, adesso sono lì, oppure peggio, sono nell'incertezza perché non sanno se possono prenotare o meno. E secondo me bisogna dare risposte concrete, bisogna attuare delle strategie sistematiche, perché ormai è passato un anno, e affrontare il virus a viso aperto, un po' come il calcio. Io ho la stessa filosofia con il calcio, a me piace dei giocatori tutto offensivi, tutti all'attacco, così dobbiamo fare, dobbiamo cercare ovviamente con l'estremo rigore scientifico del caso, con tutte quante le cautele, di affrontare il virus a viso aperto e di fargli possibilmente anche gol. Questo è il mio parere.
Poi vedo un bel messaggio. Un bel messaggio di Carmelo. Ciao Luca, ma perché i giocatori degli altri sono sempre meglio dei nostri? Poi sia in Champions che in Europa League ho visto giocare bene e segnare diversi ragazzi del 2002-2003. Da noi se non sono vecchi o stranieri non li vogliamo. Beh Carmelo, per il semplice fatto che li fanno giocare. Io credo che Foden non nella Juventus, ma nel campionato italiano non sarebbe mai esploso. Non sarebbe mai esploso a causa di questa mentalità retrograda. Non bruciamo i giovani, cerchiamo di preservarli. Ma se Fagioli sbaglia il passaggio, ragazzi, se sbaglia il passaggio si prende le critiche. Per fare un esempio, gioca alla Juventus. Non è che gioca a memory a Shanghai. Gioca alla Juventus e se sbaglia un passaggio si prende le critiche. Come giusto che sia. Punto e basta. Ragazzi, continuate a scatenarvi al 340-54-25-324. Giochiamo Atalanta insieme. Atalanta-Juventus insieme, perché ci presentiamo e affrontiamo l'Atalanta a viso aperto. Le vostre scelte di formazione.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Up and down. Up and down.
Sono le 12.34, questa up and down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, giochiamo insieme Atalanta-Juventus. Leggo qualche messaggio che è arrivato. Allora, c'è Angelino, ragazzi. Angelino di solito mi critica, invece oggi è d'accordo con me, mi sa. Buongiorno, contro l'Atalanta, secondo me si potrebbe giocare con il 3-4-1-2. Non lo farà mai, ragazzi, però... Insomma, vediamo un po' se concettualmente qualcosa di interessante. Allora, mi mette Dybala dall'inizio, sono d'accordo con te, dietro a Ronaldo e Chiesa. Chiesa però non lo fa giocare in attacco, l'ha detto anche lui. Però anche io sarei curioso, io sarei propenso a schierare Chiesa davanti. Secondo me anche per fargli fare più gol, perché lui ne ha fatti 8 fin qui, è vero. Ma io resto convinto del fatto che ne poteva fare almeno una decina in più. Avesse giocato un pochino più avanti. Ecco, cosa ne pensate di Chiesa più avanzato? Più avanzato, perché secondo me... Oltre alla corsa, al dribbling, allo strappo, secondo me ha anche un senso del gol non indifferente. Lo abbiamo anche visto, per esempio, con la Dinamo Kiev, quello stacco imperioso di testa sul taglio. Ditemi che cosa ne pensate. Quadrado e McKennie o Alexandro esterni di centrocampo, Chiesa e Dybala a scambiarsi nelle posizioni. Arthur e Rabiot, quindi metti in panchina Bentancur, mi sembra di capire, e sei favorevole a schierare Arthur dall'inizio. No, belle scelte, ottime scelte, amico mio. Poi Lorenzo di Macerata. Lorenzo di Macerata dice: sui giovani sono d'accordo con te, su Fagioli soprattutto. Io vi ascolto sempre a tutte le ore perché mi fate veramente compagnia e come voi sono super tifoso della Juve, ma sono proprio alcuni tuoi colleghi, ma alla fine ognuno la pensa come vuole. Però io sono dell'idea, ragazzi, che se abbiamo dei giovani li dobbiamo lanciare, poi si prendono delle critiche. Non è che hanno 2 anni, cioè parliamo di giocatori di 20 anni. Di giocatori di 20 anni, ma Fagioli sta facendo la trafila del settore giovanile della Juventus, tanto per fare un esempio, da 10 anni. C'è un giocatore che sa che cosa vuol dire avvertire la pressione del mondo Juventus. Io li lancerei i giovani, ma un po', ecco, andiamo a guardare in casa Inter, Esposito, no? Esposito sembrava un nuovo crack, un giocatore che poteva avere un impatto non indifferente, ma alla fine che fine ha fatto? Buh! È andato alla Spal, si è perso, non si sa appunto che fine ha fatto. Però ragazzi, secondo me queste cose le dobbiamo dire con grande onestà. Io penso che dobbiamo puntare di più sui giovani e soprattutto cercare di investirci di più, perché altrimenti rimarremo sempre punto a capo e in Europa, in Champions, faremmo figure barbine. Continuiamo però a giocare Atalanta-Juventus. Vi ho chiesto se secondo voi Chiesa un pochino più avanti può incidere e poi vi ho chiesto anche come la vedete la possibilità di Dybala dal primo al 340-54-25-324. Abbiamo tantissime note vocali, tantissime, e grazie all'ausilio di Manuel Moroni, che stai mangiando, giusto? E si mangia, anche i registi mangiano, ragazzi. Sentiamo un bel vocale.
Buongiorno ragazzi.
Ma buongiorno
Luca, oggi sono assolutamente d'accordo con te.
In strano, a volte capita.
Dal tuo esordio fino alla fine della prima parte.
Sì.
Occasionissima per Pirlo, sono d'accordissimo. E anche sulla formazione, Morata in panchina e Dybala tutta la vita.
Dobbiamo far così, tutta per me è l'occasione, ragazzi. È l'occasione domenica, Dybala dal primo minuto. Abbiamo un altro bel vocale, Manuel, andiamo a sentire.
Ciao Luca, è Donato della Big Family.
Ma ciao!
Cosa serve per vincere con l'Atalanta?
Sì.
Vincere con l'Atalanta serve fare la stessa partita, uguale, identica a quella dell'andata, e mettere dentro le palle che ci capitano. Non fare improbabili colpi di tacco girati con la schiena girata alla porta e invece metterlo dentro quel pallone. Non sbagliare i rigori qualora ce ne diano, qualora ce ne dessero, e non sbagliare i contropiedi. Tutto qua. E poi bisogna giocare come abbiamo giocato i primi tempi con Napoli e Genoa. se giochiamo così non ce n'è per nessuno. I giovani,
beh, ecco, bravo
Pirlo di calcio ne capisca, se non li fa giocare un motivo ci sarà. Ciao e forza Juve.
No ragazzi, dobbiamo cercare di invertire la rotta, un'occasione imperdibile questa, un'occasione imperdibile secondo me più che mai in questa epoca. I giocatori di settore giovanile che transitano con la prima squadra possono avere un'incidenza non indifferente. Sentiamo un altro bel vocale, Manu.
Buongiorno Luca, sono Michael da Roma. Guarda, io per la partita contro l'Atalanta schiererei questo 11 iniziale.
Vai, Scherzi vai.
In porta.
Bravo.
Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro. Quadrado, Bentancur, Arthur, perché penso
metti
che
in panchina
Arthur,
Rabiot, quindi.
Vado un po' controcorrente, sarò impopolare, ma secondo me deve essere il titolare fisso.
No, l'ho detto anch'io, campo. L'ho detto anch'io.
Soprattutto in una
partita anch'io.
Quella contro l'Atalanta, dove ci presseranno altissimo, faranno un pressing veramente con grande furore agonistico, che Arthur non gliela levi neanche.
Sì, sono d'accordo.
Poi Chiesa e davanti il tandem di Bala Ronaldo.
Bravo.
Che ne pensi,
bravo.
Luca? Buona giornata.
Perfetta. Non lo so, però ho un po' come la sensazione che è vero, una partita come quella con l'Atalanta, un giocatore come Arthur ti può far comodo, ti nasconde la palla, è più imprevedibile. Non lo so, potrebbe essere un tema da approfondire con Pirlo in conferenza stampa. Il tandem di mediani, eventualmente Rabiot, Bentancur oppure Arthur dal primo minuto, potrebbe essere un tema. Potrebbe essere un tema. Nadia da Treviso, ragazzi, che bello che è il nostro Veneto. Prima abbiamo parlato dell'Italia a colori, chissà quando lo rivedremo il Veneto. Ciao Luca, dal primo minuto Dybala, Chiesa e Morata. Tutti e tre davanti, quindi Ronaldo tu me lo gambizzi, me lo escludi, cara Nadia. Ma è molto inverosimile pensarla a così. Anzi, così, parliamo anche in maniera dialettica. Buongiorno, la mia formazione Juve contro Atalanta: Szczęsny, De Ligt, Chiellini, Danilo, Alessandro, Bentancur, Rabiot, Quadrado, Chiesa, Morata e Ronaldo, naturalmente con cambiamenti in corsa. Sono d'accordo, Bentancur, Rabiot, non lo so, io ho questo 50-50, sono un po' combattuto, aiutatemi voi un po' a sbrigarmi. Chiesa, Morata, Ronaldo davanti, quindi tu mi escludi Dybala, non sono d'accordo solo per questo. Vabbè, comunque, bando alle ciance, spalanco le porte di Radio Bianconera a Florin Manea, procuratore di Dragusin. Florin, buongiorno e tanti auguri di buon compleanno.
Buongiorno, grazie mille anche a voi.
Tantissimi auguri, non diciamo l'età ovviamente, perché porta sempre
sono
male.
Sei giovane
come i tuoi assistiti, come Radu Dragusin.
No, sono stato 45, sono ancora.
Però appunto hai assistiti ai ragazzi sotto la tua scuderia davvero promettenti, tra cui Radu Dragusin.
Sì,
sono un po' come i tuoi figli. No, tra cui Radu Dragusin, voglio subito entrare nel tema, voglio chiederti come ha vissuto lui personalmente questa stagione, perché si è trovato proiettato in Champions League, si è trovato proiettato in prima squadra, si è trovato ad allenarsi con un sacco di campioni. Come l'ha vissuta lui a livello personale?
No,
che cosa ti ha confidato?
È stata una sorpresa, normale. All'inizio è cominciato così da niente, ma poi normale, è stato un sogno che lui ha compiuto, vedere tutti questi giocatori importanti e giocare per la prima squadra, Champions League. Ha uscito della ombra, no? Era un bambino, adesso si tratta di un giocatore professionista che ha cambiato molto in questi mesi, no? Anche mentalmente, diciamo, no? Fisicamente ha cambiato tanto da quando è venuto da Juventus. Ha venuto a Juventus perché ha cresciuto tanto. Ma è stato un po', l'ha preso un po' come una sorpresa, ma adesso lui non vuole partire più, sai, quando ti mettono in un posto dove ti piace.
Eh sì.
Poi non vuoi partire più, devi lavorare e rimanere lì.
Certo, soprattutto in un contesto come quello della Juventus. Ma cosa ti ha raccontato nello specifico di Cristiano Ronaldo, no? Con il quale si è allenato, con il quale ha giocato? Gli ha dato qualche consiglio, Ronaldo?
Sì, ha preso consigli anche da Cristiano. Non mi ricordo, in un allenamento gli ha correttato per una cosa di come correva o una cosa di genere, ma anche dagli altri, da Bonucci, da Chiellini, sempre parlano con lui. Io gli ho detto di rubare il più possibile che può in ogni allenamento, perché a lui ci manca l'esperienza. Poi fisicamente, tecnicamente ha cresciuto tanto, ha imparato tanto la tattica, ma parliamo di campioni veri che sono quasi i primi nel mondo. Ho visto una intervista di Mourinho che diceva: se volete vedere il massimo di difensori centrali, Bonucci e Chiellini sono al top del mondo. Per questo gli ho detto a Rado di fare attenzione, di rubare il più che può possibile. Poi anche lui domanda a questi più grossi,
si cede. Ovviamente, sempre un bene poter imparare da campionissimi del genere. Senti, ma qual è il suo idolo, il suo modello di riferimento, il suo calciatore da cui prende ispirazione, diciamo?
A lui piace tanto Van Dijk.
Non
è normale, penso a tutti. Poi Bonucci e Chiellini. È consciente che questo è il livello più alto che si può trovare.
Certo, sì, l'ha anche dimostrato il ragazzo imponendosi in maniera importante. Quali consigli gli dà Pirlo? Che cosa vorrebbe in più da lui?
Non so, non ho parlato di questa cosa. Ha parlato molto bene mister di lui. Lui ha la fortuna che è un ragazzo molto molto umile e molto molto sulla terra, non si ha... È un ragazzo che io personalmente lavoro in questo mestiere quasi 20 anni, io non ho trovato uno più serio che Rado e più umile che lui, ma la umiltà in senso buono, no? Hai capito? È uno
sì.
Che si mette a lavorare, che sa, capisce subito sua posizione e che deve fare per arrivare a questo livello. Per questo è anche arrivato qua, perché incredibile, mentalmente è un ragazzo incredibile.
Certo, l'ho anche dimostrato. Senti, ti chiedo ancora se hai avuto sensazioni che rimarrà proprio nell'organico della Juventus la prossima stagione, oppure se ti hanno fatto capire che forse un prestito per giocare di più potrebbe fargli comodo. Tu mi hai detto che lui non vuole andare via, quindi è blindato.
No, ci hanno detto che rimanerà qua. Sono stati offerti importanti da squadre importanti, non diciamo che no, dove poteva giocare di più, ma lui sempre ha scelto Juve perché ha voluto dimostrare qua. Da quando è venuto come bambino in sua mente ci aveva in testa di arrivare a giocare per la prima squadra. Io non posso rubare questo da lui, è un sogno, magari lo può provare, no? Si partiva adesso,
certo,
ma non ci aveva l'opportunità di lottare per arrivare in prima squadra, questo non lo posso rubare da lui e lui l'ha voluto provare. Poi in questo anno, l'anno prossimo, no, non può arrivare, non gioca, o no, normale che poi consideri anche un prestito anche a partire, ma in sua mente lui lavora al massimo per magari prendere un paio di partite, 10, 15, una decina, no? Questo è il suo obiettivo,
Diciamo. Sì, certamente. Grazie a Florin Manea, ancora tantissimi auguri di buon compleanno.
Grazie, ciao.
E ringraziamo Florin, ragazzi. Radu Dragosin. Allora, leggiamo messaggi. Salutami il mio socio che abbiamo Dragosin insieme della scuderia. Uela, l'ho letto adesso, se no glielo leggevo. Poi Fred, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, Chiesa, McKennie, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, CR7. Ragazzi, Bernardeschi purtroppo ancora positivo al Covid. Però sei molto generoso con le tue scelte dei giocatori, caro Fred. Dai, ditemi la vostra. Perché io voglio questa catena di destra, voglio questa catena di destra, la voglio. Danilo basso, Cuadrado alto, la chiave di volta, Chiesa dall'altra parte, gli interscambi continui e soprattutto Dybala titolare. Voglio sapere come la pensate. Chance importantissima per Pirlo. Atalanta-Juve, uno spartiacque da non fallire per quanto lo riguarda, Per quanto lo riguarda, ragazzi, secondo me è di vitale importanza. Le critiche o meno a Pirlo le accentuiamo oppure le conteniamo a seconda della partita di domenica, perché per la prima volta secondo me Pirlo ha la chance
ha la chance di potersi imporre in maniera imponente con delle scelte sistematiche. Giovanni Pedicone da Palermo manda un bel vocale perché hai scritto un tema libero come quello di maturità sull'intervento del professor Bassetti. Manda un bel vocale così ti ascoltiamo e siamo più spicci e sintetici. Altra formazione, quella di Massimo dall'Isola d'Elba, ma beato te, ma ragazzi, ma mi scrivete dai posti più belli del mondo, ma quanto ti invidio, la bellissima Isola d'Elba. Buongiorno ragazzi, io penso che la formazione sarà 4-4-2, Buffon, attenzione, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alessandro, Cuadrado, Rabiot, Arthur, Chiesa, Morata e Ronaldo, quindi non Dybala dal primo. Ragazzi, spiegatemi perché. Chi non è d'accordo a schierare Dybala dal primo contro l'Atalanta, mi dica perché. Questo è proprio il quesito. Perché non Dybala contro l'Atalanta? 340-54-25-324, continuate a scatenarvi. Fossi un Buffon contro l'Atalanta, schiererei... Ah, fossi un Buffon proprio. Ormai Buffon è anche l'allenatore. Non so se è un lapsus. Contro l'Atalanta schiererei un bel tridente con Chiesa a destra, Ronaldo a sinistra e Dybala falso 9. Tra poco contatteremo al prossimo ospite perché abbiamo parlato di Dragosin. Adesso parleremo di un altro giovane di cui oggi ho già parlato, E non vi faccio spoiler. Poi. Il 4-3-3 di Enzo, il polacco, bello il 4-3-3 di Enzo, è bellissimo, bel marchio di fabbrica, poi fai anche il campetto nel messaggio praticamente, cioè hai proprio diviso bene i nomi. Il polacco, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo, McKenny, Arthur, Rabiot, Chiesa, Ronaldo, Kulusevski, attenzione, Kulusevski davanti che secondo me ragazzi funziona, perché Kulusevski sull'esterno, c'è chi pensa che Kulusevski renda di più arretrato a centrocampo. Per me Kulusevski è un esterno d'attacco puro, sono d'accordo con te. Se arrivassimo mai a fare il 4-3-3, credo che possa essere una valida alternativa a Cuadrado, almeno questo è il mio punto di vista, amici. Poi, non voglio perdermi niente, dei vostri messaggi. Pirlo è stato l'arachiri della Juve dopo 9 anni di scudetti. Saluti Fabio di Torino. Luca, non solo la conferma di Dybala, ma costruire la squadra intorno a lui. Francesco da Monaco di Baviera, diciamo che può contemplare un pochino più da vicino di Musiala. Ma a proposito di Musiala e di giovani, c'è un giovane in casa Juventus che ieri ha messo una bella firmetta, ha rinnovato il contratto al 2024 e io personalmente sono molto, ma molto contento di questo. Diamo il benvenuto al suo procuratore Giorgio Parretti. Giorgio, buongiorno.
Buona giornata a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
Voglio subito entrare nel tema per quanto riguarda il rinnovo di Da Graca. Lui ha scritto secondo me un bellissimo post su Instagram. Voglio chiederti come ha vissuto questa stagione, perché si è trovato catapultato nell'attuale Juventus, tanto per intenderci la Juventus di Cristiano Ronaldo.
Beh, indubbiamente è stato un grande regalo. Noi nel periodo di lockdown totale avevamo iniziato a lavorare, nella fattispecie con la dirigenza.
Certo.
E in particolare con Manna, Scaglia e Cherubini.
Sì.
Su un progetto per Marco. Eravamo a casa, quindi più che vedere partite in televisione e formulare progetti non potevamo fare.
Certo.
e onestamente ha colto un po' di sorpresa, soprattutto il sottoscritto, perché poi Marco non dice niente, quindi non mi aveva detto che aveva convocato con la prima squadra. E quindi è andato a farsi questa girata in prima squadra e indubbiamente è stata una sensazione particolare, perché a detta di Marco è stato accolto in maniera veramente piacevole, ecco, soprattutto da compagni di reparto, in particolare Morata.
Quindi sì.
Ha vissuto questa esperienza importante, è andato a vedere, anche se purtroppo senza pubblico, ad assistere, perché praticamente ha giocato solo alla conclusione del suo ciclo di permanenza alla prima squadra, a partite contro il Barcellona, Champions League, insomma, campi decisamente impegnativi e importanti in presenza di pubblico. Senza pubblico si perde forse il meglio da un punto di vista di spettatore, logicamente, di protagonista cambia un po', non troppo. E la sua esperienza è stata un'esperienza, diciamo, intensa, perché sei a contatto con calciatori che hai sempre solo visto in televisione o hai seguito a bordo campo, e soprattutto parli con loro. Quindi è stata un'esperienza importante che è culminata in questa manciata di minuti contro la Spalla in Coppa Italia, e quindi è con il numero di maglia della prima squadra, perché lui ha il numero di maglia della prima squadra, adesso il numero di maglia dell'Under 23, e quindi è stata una cosa importante, ma è un ragazzo che non si esalta, nel senso, lui è molto cosciente di quello che vuole fare, e soprattutto nel tweet è stato esplicito, secondo me la frase più significativa è stata: io voglio giocare a calcio. Nella sua semplicità è l'essenza di tutti i calciatori, e che molti, arrivati a un certo punto, dimenticano questo e incominciano a dire: no, io sono famoso perché io sono la prima squadra.
Certo, si adagiano, invece lui ha ancora voglia ed è molto importante.
La preoccupazione, questa, onestamente, di tutti i dirigenti che ne hanno viste di tutti i colori, dei ragazzi che vanno in prima squadra ad allenarsi, poi vanno, ritornano nei ranghi, nel suo caso addirittura è tornato in primavera.
In primavera segnando, tra le altre cose.
E la preoccupazione era: ma questo adesso il ragazzo si butta la testa, e la preoccupazione loro è vita vissuta, no? È successo da sempre, succede soprattutto nei grandi club. Torni indietro, sai, giochi con Cristiano Ronaldo, devo giocare con...
appunto, volevo proprio parlare di questo, volevo proprio parlare di Cristiano Ronaldo. Lui ti parla poco, hai detto che è molto taciturno, no? Riguardo alle grandi occasioni che gli capitano. Molto. Ha avuto qualche consiglio in particolare da Ronaldo? Come ti ha parlato di lui?
È stato prodigo di consigli, non solo lui. Io non lo conoscevo, non lo conosco Cristiano Ronaldo, nel senso, non sono lo spogliatoio, posso anche conoscerlo fuori dal campo. Ma fuori dal campo ha un significato Cristiano, all'interno del campo ne è un altro. E nei momenti, in alcuni momenti, Cristiano Ronaldo è stato vicino ai ragazzi, dandogli saggi consigli. Quindi è stato, ancora oggi ricordiamo alcuni suoi consigli. Quindi sono state esperienze umane importanti, tecniche altrettanto, perché la velocità di pensiero e la velocità di trasmissione della palla è completamente diverso.
Certo.
In prima squadra normalmente, nella Juve ancora di più, perché i grandi club hanno grandi campioni.
Certo.
E quindi è stata un'esperienza decisamente positiva. Ringraziamo il fatto che lui sia ritornato nei ranghi, perché è un calciatore che non gioca, non è calciatore.
Certo.
Se sta a lungo a vedere le partite e non le fa a qualsiasi livello, perde quella che è l'essenza della sua professione. È ritornato in primavera, si sta divertendo tanto, poi quando lo chiamano non deve entrare, lui va dappertutto, non ha problemi.
E certo, fa un po' la spola ovunque, potrebbe anche ripercorrere il ruolo diverso, però la parabola di Fagioli, tanto per fare un esempio, perché anche Fagioli faceva un po' la spola e poi alla fine, insomma, è diventato un giocatore della prima squadra in definitiva. Volevo ancora chiederti se la prossima stagione rimarrà al 100% alla Juventus, e anche quali consigli ha dato Pirlo ad Agraca, quali aspettative ha Pirlo su Agraca, mi hai detto della dirigenza, ma nello specifico Andrea Pirlo.
Allora, noi l'anno prossimo andremo sicuramente a Real Madrid, e quindi non ci fermeremo. Domani non lo sappiamo.
Sì.
Non lo sappiamo. La cosa che interessa è che lui possa giocare. Quindi, come saranno i programmi, non li conosciamo ancora, perché onestamente adesso è una stagione. Poi, in questa situazione, purtroppo, grande chiarezza non c'è, nel senso che dobbiamo capire l'area tecnica della prima squadra, non capisco tante cose, e quindi non posso dirvi. Lui la maglia bianconera ce l'ha addosso, vorrebbe tenersela, ma è poi sogno di tutti. Il suo sogno sarebbe emulare Marchisio, perché Marchisio è stato forse l'ultimo a essere poi nazionale, ma giocatore della Juventus, giocatore della nazionale, quindi penso che sia la massima e la grande soddisfazione del settore giovanile. Devo dire che il settore giovanile sta scornando calciatori.
Certo.
Ecco, però essere italiano, attaccante, in quella posizione, diciamo che non ha fatto ancora nulla. E quindi deve costruire, il talento ce l'ha, la testa ce l'ha, adesso bisogna vedere se poi potrà fare il calciatore di alto livello. Ci sono i presupposti per farlo.
E invece Pirlo, che cosa gli dice?
Non lo so, perché Marco non parla,
non parla, taciturno.
No, perché perché è molto riservato per sì. natura, e soprattutto nelle cose, se abbiamo delle problematiche, certo che parla, ma devo tirargliele fuori con le tenaglie, ma non parla, e quindi lui si è trovato benissimo, non bene, benissimo come ambiente, è stato ben accettato, e penso che lo sia Dragusin, penso che lo sia Fagioli, adesso non lo so, onestamente lui adesso è ben accetto ovunque, devo dire, perché è un ragazzo solare, quindi ed educato, quindi è il biglietto d'ingresso per poter entrare in qualsiasi comunità, se poi fa anche gol.
Tanto di guadagnato, c'era aspetto, vicino, no? Contro la spalla, c'era vicino, purtroppo non è andata, purtroppo Chiesa si è messo lì in mezzo.
Ma
però...
adesso vi voglio dare un aneddoto, però ve lo racconto,
Perché
che è abbastanza, che mi rode un po', ma sì. Però mi rode perché io ero preparatore atletico del Torino nel 90, quando esordì Bobo Vieri, o 91,
sì.
Esordì Bobo Vieri, a 18 anni, età di Marco, esordio in Coppa Italia, ha fatto gol.
Ecco.
E quando ho visto Marco prepararsi per calciare, ho rivisto, non la storia di Bobo magari, però dico, ma anche lui, se fa l'esordio con no, e invece è stato molto più veloce Chiesa, e che Rubini mi ha detto, vedi, è poco furbo, doveva calciare prima. Quindi,
e sicuramente gli servirà da lezione, sicuramente, esatto, Giorgio andrà meglio la prossima.
Prima non aveva il tempo materiale, però e questo è il clima che respiriamo nella Juve, cercare sempre di trovare il pelo nell'uovo per farlo migliorare. Questo penso che sia una caratteristica che la società da sempre persegue, adesso avendo anche giovani molto interessanti, che non
certo,
sono
certo, basso, ovviamente
ce ne sono diversi, che magari adesso non sono ancora, ma diversi, non dimentichiamo.
Certamente, certamente, lui. Giorgio, purtroppo per quanto ci riguarda il tempo è tiranno, ma grazie mille per questa disamina, è stata preziosissima, Giorgio, in bocca al lupo a Marco da Graca.
Grazie, buon lavoro a voi.
Grazie a Giorgio Paretti, ringrazio Manuel Moroni e passo la palla al direttore Antonio Paolino, a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio, ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.